Sia lodato Gesù Cristo. Come dicevo qualche minuto fa, incominciando la celebrazione, nella pagina del Vangelo di oggi viene raccontata da parte di Gesù una parabola. Quindi entriamo in quello che è il genere letterario. Non è un fatto vero, è un racconto che Gesù ha inventato per far passare a noi un insegnamento. Però, forse mi sbaglio, ma però non c'è niente di più vero di quello che abbiamo sentito, perché nella esperienza di tutti i giorni che noi incontriamo delle persone che sono piene di sé, che sono pronte a schiacciare il prossimo, a usare il prossimo come piedistallo per realizzare le proprie voglie, ma anche persone che ci edificano con la loro disponibilità, col loro silenzio, con la loro umiltà e col loro servizio. E la parabola, se voi avete notato, è costruita proprio estremizzando queste posizioni. Cioè Gesù vuole far risaltare in un modo chiaro quello che è giusto e quello che è sbagliato. Allora aumenta un po' le cose, facendole diventare per noi chiarissime. Come se questi due personaggi esprimessero le due parti in cui è divisa l'umanità: gli arroganti e prepotenti, gli umili e servizievoli. Noi sappiamo che purtroppo però non è così. Anzi, direi, sappiamo una cosa che è piuttosto seria, cioè che la nostra anima e noi stessi siamo abitati da queste due dimensioni: la dimensione dell'umiltà, del servizio, della povertà, della disponibilità, però certe volte anche della forza, dell'arroganza, che rovina un po' il nostro cammino di fede. E allora questo richiamo che ci viene dalla pagina evangelica di oggi, come sempre, è un segno della misericordia, perché Gesù, che è così forte nel dire queste cose, la parabola si conclude con una frase che è terribile: il pubblicano è tornato a casa giustificato, perdonato, l'altro no. Quindi ci sono delle condizioni nelle quali Dio non perdona. Dio non perdona quando noi non abbiamo le disposizioni per essere perdonati. Questa cosa è tremenda. Dunque, dicevo, in questa situazione che il Signore presenta, noi capiamo proprio l'importanza di quello che è l'insegnamento del Signore, che il Signore vuole far passare a noi in questa domenica. Il fariseo, sappiamo, no? Per definizione, conoscitore, osservante, attentissimo della legge. Se voi andate alle lettere di San Paolo, c'è un passo nel quale San Paolo, parlando di se stesso, dice: fariseo, osservante quanto alla religione, si vantano di questo punto. Perché questa gente non era cattiva, io ve l'ho detto tante volte. Questa gente non era cattiva, questa gente aveva il limite di non saper fare il passo che serviva a fare dall'ebraismo al cristianesimo, cioè era ferma alla legge di Mosè, punto. Non riusciva a capire che lo sviluppo di questa legge, di questa osservanza, era proprio quello che Gesù insegnava: l'amore, fare le cose per amore, farle per intima convinzione, non perché meccanicamente le cose che facciamo ci salvano. E allora questo osservante della legge che convinzione poteva avere, secondo voi? Io osservo la legge, faccio quello che la legge mi dice, ecco allora la condizione, ecco quello che lui esprime. È convinto della sua perfezione, non ha nulla da fare se non paragonarsi agli altri, perché non sono come gli altri, e poi ancora neanche come questo qui, e si paragona col pubblicano. Ovviamente questo fariseo viene mostrato nella parabola da Gesù come uno che se la suona e se la canta da solo. Dice il Vangelo, non so se avete notato, un'espressione un po' strana. La preghiera che cos'è? La preghiera è incontrare Dio, no? Stare in comunione con Dio. Sentite cosa dice il Vangelo. Il fariseo, stando in piedi, stare in piedi è un atteggiamento di supponenza davanti a Dio, stando in piedi pregava così tra sé. La preghiera non era il suo rapporto con Dio, il suo mettersi in contatto con Dio, in sintonia con Dio. No, no, pregava tra sé, diceva a se stesso queste cose. Mentre, dice la parabola, il pubblicano, fermatovi a distanza, nemmeno sollevava gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, è quel gesto che facciamo ogni volta che celebriamo la messa, no? Che vuol dire sono pentito, Signore perdonami. Si batteva il petto dicendo: Dio abbi pietà di me che sono peccatore. Dunque, chiaramente, nella percezione del fariseo, come tante volte succede anche a noi, c'è questa percezione di se stesso, la percezione di una presunta perfezione e presunta bravura. Non solo una lode per se stesso, ma un discredito per gli altri. Quanto più gli altri diventano inadatti, incapaci, inguardabili, insopportabili, tanto più diventa alta la sua presunta perfezione. Questa grettezza, perché in realtà questo fariseo niente altro dimostra se non di avere un cuore gretto, rozzo, squallido, viene splendidamente annunciata in questa parabola. Come dicevo, la parabola è inventata da Gesù, la parabola non ha neanche un elemento che noi possiamo scartare. Nel momento in cui Gesù ci dice chiaramente che con questo atteggiamento non si può essere perdonati. Il cuore del superbo mette Dio in condizioni di non poter agire, di non poter dare la sua grazia, di non poter dare la misericordia. Il centro di tutti, il centro di tutto quanto, il centro del mondo che questo fariseo e chi è come il fariseo vive, non è Dio, è io. Per questo tante volte si dice, no? Si parla di queste persone come di egoiste, che mettono l'ego, io, al centro. Mentre il pubblicano ha una sola convinzione, e la sola convinzione che ha il pubblicano la sentiamo nella sua preghiera, una preghiera molto semplice, una preghiera molto povera, una preghiera che non dice tante parole come quelle del fariseo, una preghiera che non ha confronti, una preghiera che ha come termine di relazione la pietà del cuore di Dio. E questa convinzione è che lui è peccatore, che lui è fragile. Non solleva lo sguardo, vive nell'umiltà. Voi sapete che la parola umiltà viene da humus, che vuol dire terra. Tiene lo sguardo basso, guarda la terra, si batte il petto, chiede pietà e misericordia, vive l'amore di Dio, sa che Dio perdona, è convinto di questo. Per questo, anche se si sente insufficiente, anche se si sente manchevole, appoggia tutta la sua confidenza sul cuore di Dio. È come se dicesse a Dio, non lo dice perché è umile, ma è come se dicesse a Dio: io so, Signore, che solo tu mi puoi perdonare, che io ho i motivi per essere perdonato da te, perché ti ho offeso. So che da solo non mi posso salvare. La lezione è ratificata da una bellissima frase di Gesù, che è diventata anche un proverbio: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Però è anche un insegnamento per noi, che troppo spesso, ditemi se sbaglio, troppo spesso diciamo a noi stessi anzitutto, poi anche agli altri, qualche volta abbiamo anche il coraggio di dirlo in confessione, che non facciamo peccati, che siamo a posto, che tutto sommato nella nostra vita va tutto bene. Ai ai ai. Ascoltando questa parola di oggi, io non so se questa presunta convinzione stia ancora in piedi. Quando noi facciamo così, quando diciamo, crediamo, o addirittura cerchiamo di convincere noi stessi di essere a posto, a chi assomigliamo in realtà? Fate voi stessi le considerazioni opportune. Assomigliamo al fariseo, che in un modo o nell'altro sta tagliando fuori Dio dalla sua vita. Cosa gli serve? Niente, è già a posto. Dobbiamo essere veri nella considerazione della nostra vita, veri nell'affrontare quelle che sono le problematiche spirituali e materiali della nostra vita, le difficoltà della nostra anima, veri. Ci sono dei problemi, ci sono dei peccati, siamo gente in cammino, questo non ci deve meravigliare, preoccupare, però è anche vero che dobbiamo ammetterlo, la verità. E allora qui mi serve una frase bellissima che ha detto un dottore della Chiesa, Santa Teresa di Gesù Bambino, è morta a 24 anni nel Carmelo di Lisieux, dottore della Chiesa, ha detto questo: la vera umiltà è la verità. Io sono umile veramente quando dico la verità di quella che è la mia condizione umana. In questo caso, per il nostro argomento, quando io ammetto e professo di essere peccatore, di aver bisogno della misericordia di Dio, di essere in relazione col Signore, proprio e anzitutto in dipendenza dal suo perdono, dalla sua misericordia. E così l'ultimo pensiero: siamo alla fine dell'anno santo della misericordia, guardiamo la nostra vita, come abbiamo vissuto questo anno della misericordia, che è una grazia, è una grazia, è un richiamo a imparare le cose importanti della nostra vita. La nostra vita non la possiamo gestire noi, né possiamo far andare il mondo come piace a noi. Dobbiamo essere umili, piccoli, farci portare dal Signore. E in questa domenica si celebra anche la 90ª giornata mondiale delle missioni. Ho usato una frase di Santa Teresa di Gesù Bambino perché questa santa, senza mai essere uscita dal monastero per 9 anni e mezzo in cui è stata monaca, ha dato la sua vita per le missioni ed è patrona delle missioni. Noi possiamo fare molto per i popoli che non conoscono il Vangelo, possiamo fare molto per i nostri popoli, per le nostre comunità, per le nostre nazioni di antica evangelizzazione, che per dirla con San Giovanni Paolo II hanno bisogno di essere rievangelizzate. È così. Questa 90ª giornata missionaria mondiale ci ricorda che dobbiamo pregare per le missioni. Per le missioni vuol dire per chi, come fanno tanti missionari, sono in prima linea, ma anche per la missione della Chiesa, che è quella di portare Gesù, il Vangelo, nel cuore delle persone. Pregare per questo. Sapete, la preghiera più bella per le missioni l'ha detta Gesù nel Padre Nostro: venga il tuo regno, che vuol dire nel mio cuore, nel cuore di quelli che ho vicino, nel cuore di tutti gli uomini, la potenza della gloria di Dio. E poi anche ci verrà chiesto di fare qualcosa per le missioni, perché c'è bisogno anche di questo. Però volevo ricordarvi una cosa, forse l'ho già detto qualche altra volta. Sapete com'è nata la giornata mondiale delle missioni? è nata nel 1926, 90 anni fa, perché nel circolo missionario del seminario di Sassari i seminaristi hanno scritto al Papa chiedendo che istituisse questa giornata, ed è stata istituita. Questa giornata ha una dipendenza dalla Sardegna, questa giornata ha un legame strettissimo con le nostre genti. Noi come terra di Sardegna abbiamo mandato tantissimi missionari, si chiamano così Fidei Donum, cioè anche sacerdoti diocesani. Abbiamo due missioni, una in Africa e una in Brasile, e io credo dobbiamo anche in questo continuare ad eccellere, continuare a tenere quella posizione che abbiamo sempre avuto, la gratuità di vite donate per l'annuncio del Vangelo. Adesso continuiamo la messa, ma vi meravigliereste se non citassi e se non facessi un riferimento a San Manuel, che certamente ha vissuto questa dimensione di una preghiera vera, di una preghiera autentica, di una preghiera povera che tocca il cuore di Cristo. Quando lui parla di questa compagnia che dobbiamo fare al cuore di Cristo, che cosa dice? Dice che non dobbiamo andare con tante parole al tabernacolo, ma soltanto dire a Gesù che ci siamo, che lo amiamo, che vogliamo consolare i tanti peccati che il Signore riceve come offesa, che vogliamo essere portatori di consolazione e di amore per Lui. E poi la missione. Immaginate che da giovane parroco di Huelva in 3 anni, dicasi 3, ha rivoluzionato questa città, che era una città dove c'era protestantesimo, perché c'erano le industrie degli inglesi, dove c'era comunismo e socialismo. Lui ha rivoluzionato tutto come missionario della carità, cominciando con le scuole gratis per i bambini poveri e con tutto quello che è riuscito a mettere su senza un centesimo, contando soltanto sulla provvidenza del cuore di Gesù. Vedete, se amiamo sul serio, è possibile per noi sia una preghiera autentica, sia una testimonianza e un apostolato efficace. Direi allora così e finisco. Del nostro apostolato e della nostra testimonianza, la preghiera è la benzina, la forza che noi attiriamo direttamente dal cuore di Gesù sulla nostra vita e su tutte le cose che noi facciamo. Se vogliamo il successo dal punto di vista spirituale delle nostre azioni, non abbiamo che da avvicinarci ancora di più al cuore di Gesù. Allora guardate l'importanza della nostra messa festiva, anche se possiamo della nostra messa feriale, l'importanza della nostra comunione, l'importanza delle nostre adorazioni. Queste preghiere, questa realtà di preghiera così forte ci rende autentici e capaci nella testimonianza e nell'apostolato. Che la Madonna Regina e Madre delle Missioni ottenga alla Chiesa questo slancio di preghiere e di carità di cui ha bisogno tutta la famiglia dei credenti e noi in un modo particolare e speciale. Sia lodato Gesù Cristo.